cominciamo il nostro incontro. Don Gennaro mi chiedeva di chiarire due punti che sono emersi la scorsa, nello scorso incontro, che ho lasciato in sospeso. Uno di questi punti riguarda il fatto, ricordate, io vi dissi che Ish e Isha, anche se si somigliano tra di loro, non derivano dalla stessa radice. Allora, il termine Ish significa, per indicare l'uomo in ebraico abbiamo due termini diversi, per la donna uno solo. L'uomo è Enosh, che significa uomo mortale, quindi nella sua componente, diciamo, animale, possiamo dire. E poi invece abbiamo anche questo altro termine che è Ish, che indica l'uomo nella sua totalità come essere sia razionale che essere animale. Quindi Enosh spesso lo trovate tradotto nella Bibbia come mortale, semplicemente, immortali. Ecco, questo è il termine Enosh. Mentre invece Ish indica appunto l'uomo. Per la donna Isha, che deriva da un altro termine, deriva dalla radice Anshat, in accadico ashatum, significa moglie. Quindi la donna viene indicata con un termine che ne indica già etimologicamente la dipendenza dall'uomo. Vi ricordo però che la Bibbia riscatta la donna da questa condizione, no? Diciamo che questa condizione deriva dalla caduta, la sottomissione della donna all'uomo. Ricordate, e tu sarai, il tuo desiderio sarà verso l'uomo ed egli ti dominerà. Prima della caduta, prima del peccato, questa clausola non è posta, cioè che la donna sia sottomessa all'uomo. La sottomissione viene vista come una conseguenza della caduta. Quindi etimologicamente, per indicare la donna, il termine Isha in ebraico già ne indica la dipendenza dall'uomo, perché Ashatum significa moglie in accadico. Non abbiamo un altro termine equivalente per indicare in un altro modo la donna, quindi solo la donna è moglie in questo senso. E poi la questione sulla differenza tra ebraismo e giudaismo. Allora, per ebraismo noi intendiamo tutto il movimento che parte da Israele, quindi non solo la religione ebraica, ma anche le culture, le credenze, le tradizioni, tutto ciò che appartiene al popolo ebraico, non solo in termini strettamente religiosi, ma anche in termini prettamente culturali, si chiama ebraismo. Quindi tutto ciò che riguarda il popolo ebraico, non solo in senso religioso. Il giudaismo invece ha una connotazione espressamente religiosa. Quindi per giudaismo, il giudaismo è una parte dell'ebraismo, indichiamo in particolare quel movimento religioso che inizia a svilupparsi dal dopo esilio, dal 586, dall'esilio dal 587 al 539, quindi per giudaismo si intende sostanzialmente la sintesi religiosa che viene fatta da Ezra, lo scriba. Quello è il giudaismo vero e proprio, che è collocato, si chiama giudaismo perché deriva da Giuda, che è la regione del sud di Israele, che rimarrà l'unico avamposto della religione ebraica, perché il nord sarà distrutto, sarà colonizzato, distrutto, e quindi la religione nel nord subirà numerosi cambiamenti. Quindi per giudaismo il termine giudaismo ha una connotazione strettamente religiosa, ebraismo invece indica proprio tutta la cultura. Chiaro, chiara la differenza, no? Allora, veniamo al capitolo quarto. Nel capitolo quarto di Genesi noi incontriamo quello che è detto appunto il primo omicidio della storia dell'umanità, no? Inutile dirvi che il tema del fratricidio, che si trova sullo sfondo di altre culture, eccetera, è un tema ricorrente in moltissime mitologie anche di altri popoli, a partire dai popoli degli Avesta fino ad arrivare a Roma con Romolo e Remo. Quindi il tema del fratricidio è un tema molto ricorrente, ma nella sua connotazione biblica questo tema è affrontato in una maniera un po' particolare. Noi pensiamo alla morte di Abele come semplicemente nella sua accezione peccaminosa, cioè il peccato di Caino. Caino commette un fratricidio, quindi la sua colpa, il suo peccato. Consideriamo l'omicidio, ma non consideriamo la morte. E adesso vi spiego in che senso. La morte di Caino è la prima morte dell'uomo. Allora, scusate, la morte di Abele è la prima morte del genere umano. Fino ad ora il genere umano non ha conosciuto la morte. Questa prima morte avviene mediante un omicidio, ma il dramma vero e proprio è il contatto con la morte. Adamo ed Eva ancora non hanno visto nessuno morire dall'uscita dal giardino, no? Sempre in termini metastorici. Adamo ed Eva non hanno ancora visto nessuno morire all'uscita dal giardino. La prima morte con la quale hanno a che fare è la morte di Abele. È qui per la prima volta che l'uomo sperimenta le conseguenze della caduta, perché fino ad ora quelle conseguenze erano puramente teoriche. Eva ha sperimentato, abbiamo detto, la generazione dei figli, li avrà generati in maniera dolorosa, però ricordate cosa dicemmo, qual è il vero dramma del partorirai con dolore? È il fatto di dover poter sopravvivere al proprio figlio. Quindi la maledizione, tra virgolette, perché abbiamo detto che non si tratta di maledizioni, quanto piuttosto di occhi che si aprono, quindi di una consapevolezza nuova che si apre nell'uomo e nella donna, la consapevolezza di Eva si spalanca su quel mondo che le era stato preannunciato. La madre Eva vede morire un suo figlio, anche se non viene menzionata metà nel racconto, è chiaro. Cosa abbiamo qua? Abbiamo due fratelli che praticano due attività diverse. Caino pratica che cosa? L'agricoltura. E Abele pratica la pastorizia. Abele è pastore, Caino è agricoltore. Allora, sullo sfondo storico, in realtà abbiamo anche delle indicazioni che possono riguardare un po' le scelte che fa Israele quando si trova in terra di Israele. Cioè, quando questo popolo arriva in Israele fa una scelta. Dedicarsi più alla pastorizia o dedicarsi all'agricoltura? Qual è l'attività più nobile, in qualche modo? Il fatto che si dica che Israele sia un popolo a prevalenza per propria natura bucolico, quindi che pratichi la pastorizia come attività principale, non è solo teorico, è vero. Il lavoro dei campi riceve in tutta quanta la scrittura trasversalmente un'interpretazione negativa, perché viene visto come un lavoro rozzo nel contesto in cui ci troviamo. Quindi come un lavoro della terra nel senso più materiale del termine. Tra le altre cose vi voglio anche far osservare che Adama, il contadino cosa fa? Lavora Adama. Adama è la terra dalla quale è stato tratto Adam. Adam è stato tratto dalla terra. Adam, Adama. Il avere il contatto con la terra è considerato principio di impurità. Perché Adama è il suolo è il limite, perché dalla terra sei creato e alla terra tornerai, la terra è il limite dell'uomo, rappresenta il suo essere limitato. Quindi il contatto con la terra viene considerato in qualche modo qualcosa di, non è che gli ebrei non praticassero l'agricoltura, ma il contatto con la terra viene considerato come qualcosa di per sé un po' impuro, perché c'è il contatto con il limite. Tra le altre cose, Eretz, che significa sempre terra, indica il luogo dei morti, perché la terra contiene i morti. La morte di per sé è impura, ne abbiamo già parlato, gli ebrei non possono toccare un corpo di un morto perché è impuro per sua natura, quindi tutto ciò che è contatto con la terra riceve un'interpretazione, ci troviamo in un'epoca piuttosto tardiva, qui già siamo nel IV secolo quando queste interpretazioni prendono il loro avvio, cioè quando questo testo viene messo insieme in età persiana. Quindi trovandoci in una condizione piuttosto tardiva, cioè in un'età un po' tarda, è chiaro che chi si trova al centro, religiosamente parlando, quindi sacerdoti e scribi, diano una loro impronta, una loro interpretazione alla realtà che li circonda. Quindi dobbiamo sempre parlare di una reinterpretazione, nel senso che questa concezione dell'impurità che viene trasmessa dalla terra è una concezione tarda del popolo. Si trovano sempre in un contesto di fase redazionale, viene elaborato in una fase più tarda. Possiamo dire in età giudaica, non è una cosa ebraica quanto una cosa piuttosto giudaica, quindi una norma religiosa in un senso più stretto. Abele invece si occupa della pastorizia. Partiamo innanzitutto dai nomi di questi due personaggi, Cain e Abel. Cain ha diverse etimologie, potrebbe significare lancia, potrebbe significare le etimologie storiche, reali. Poi la Bibbia dà le sue etimologie, che sono delle etimologizzazioni. Cioè, cosa significa? Che la Bibbia prende un nome, il nome suona in un modo, e in base al suono del nome la Bibbia accosta un'altra parola. Allora Cain suona come Canà, anche se non deriva da questa radice perché è impossibile per la vocalizzazione. Cain suona come un verbo Canà, quindi loro lo fanno derivare da Canà, che significa acquistare. Quindi io ho acquistato un figlio al Signore, l'avete letto, no? Quindi la Bibbia fa delle etimologizzazioni, come il nome Mosè non significa tratto dalle acque, la Bibbia inventa l'etimologia, perché il verbo Mashah significa attingere, quindi Mosè suona simile e si fa l'etimologia, no? È come se io prendessi un nome qualsiasi nostro, somiglia un po' a un'altra parola in italiano e dico deriva da quello, ma in realtà non è così. E l'etimologizzazione avviene proprio un fenomeno per assonanze. Cain in realtà, come abbiamo detto, per l'etimologia storica potrebbe significare lancia, potrebbe anche indicare un nome etnico, i Cainiti erano una popolazione, quindi Cain visto come il capostipite di questo popolo, che era un popolo abile nella lavorazione dei metalli. E per questo Caino si dirà diventerà costruttore di città, carpentiere, no? La discendenza di Caino saranno costruttori di città. Quindi Cain inteso qua, la Bibbia lo fa derivare dal verbo Canà, il verbo acquistare, significa comprare. Ma che significa ho comprato un uomo? Io non so se sia una tradizione napoletanamente diffusa, però c'era un tempo l'espressione mi sono comprato un figlio, quando qualcuno aveva un bambino, no? Ho comprato un bambino, ma ho già accattato un bambino, che indicava appunto questa idea di avere un bambino, del generare un figlio. Il verbo comprare, come già vi disse all'inizio, è un verbo di creazione, appartiene alla terna dei verbi di creazione, Asa, Bara e Canà. Asa fare, Bara creare e Canà comprare. Infatti Dio è anche chiamato Kone, colui che compra. Ve lo dissi perché Dio compra al niente, al nulla, l'esistenza delle creature. Quindi l'ebraismo non ha un'idea del mondo della creazione dal nulla, questo già lo dicemmo all'inizio. La creazione dal nulla è un'elaborazione successiva, il testo invece fa pensare che la creazione avvenga da una materia preesistente, quindi c'è un Dio a mo' di demiurgo che ha davanti a sé una materia plastica che è il nulla, il Talmud lo spiega molto bene in questo aspetto. Ha una materia plastica e questo Dio inserisce le mani nella materia plastica e tira fuori le creature dall'esistenza, le compra al nulla. Quindi quest'idea dell'acquistare la creazione è un'idea tipicamente giudaica. Quindi Caino, quando dice ho comprato un figlio a Dio, ecco che qui si vuole sottolineare già l'aspetto dell'autodeterminazione dell'uomo. Non è Dio che fa l'esistenza, adesso sono io che metto al mondo gli esseri. È una frase che suona in maniera molto forte, perché colui che compra è Dio, colui che crea, ed Eva dice ho comprato un figlio, significa che l'uomo adesso realizza anche la sua condizione, tra virgolette, di divinità in qualche modo, perché il mettere al mondo, già lo dicevamo, no? L'atto del mettere al mondo da parte della donna è quanto di più vicino possa esistere alla creazione stessa, perché tu generi un essere già formato. Quindi condizione per cui già abbiamo detto la donna è considerata superiore all'uomo nella tradizione ebraica, in questo senso, quindi non più strettamente giuraico, ma tradizione ebraica, condizione considerata superiore proprio per questo atto procreativo, quest'atto del generare che la rende in qualche modo più simile al creatore. Quindi quando Eva dice ho comprato, ecco che è anche un'acquisizione di consapevolezza, adesso sono io che compro la creazione. Sono io che metto al mondo esseri. Se Eva e Adamo non venissero a contatto con la morte, potrebbero anche quasi avere la convinzione di essere degli dei veri e propri. Perché se io metto al mondo gli esseri che genero fossero, se gli esseri che io genero fossero eterni, a questo punto io sono come Dio. La consapevolezza della morte diventa una necessità. La consapevolezza di mettere al mondo qualcosa di mortale segna il limite tra il sentirsi dei e il comprendere il reale stato di questa condizione. Questa condizione comporta che tu generi la morte. Quindi, questa condizione, il nome Abele, Hevel. Il nome Hevel significa soffio, fumo, lo troviamo anche all'inizio del libro di Coelet, come dice, quando noi traduciamo vanità delle vanità, no? Lei in realtà c'è Havel Havalim, col Hevel, vanità, soffio di soffi, tutto è un soffio, è qualcosa di effimero, un nulla. Già il nome di Abele fa capire che in qualche modo il protagonista della storia non è lui, ma è Caino, che sarà il continuatore in qualche modo del genere umano insieme all'altro figlio, ma sarà lui a continuare il genere umano, il protagonista della storia è la storia di Caino. Caino è colui che per sua mano sperimenta, io vi dico che la tradizione giudaica tende a giustificare Caino, poi nei trattati successivi, e poi parleremo anche della letteratura rabbinica, c'è una giustificazione dell'atto che Caino fa, perché Caino non conosce le conseguenze del suo atto, dice la tradizione giudaica. Che ne sa lui che se prendo una pietra e la butto in testa a qualcuno, quello muore? La morte non esisteva fino ad ora. Quindi è tutto in fase sperimentale, dice la tradizione giudaica. Quindi in qualche modo anche Caino viene giustificato dell'atto, perché lui non lo sa che si muore. Caino non lo sa. Non sa, l'atto qui, il punto centrale non è l'uccisione, ma l'introduzione nel mondo della violenza, che è un'altra cosa. Quindi se uno vi chiede il capitolo 4 di cosa tratta, dell'uccisione di Abele, no, della nascita della violenza, dell'introduzione nel mondo di questo principio di contraddizione, di violenza, di separazione, un principio di separazione. Quindi alla base della narrazione c'è proprio questo. È una, come vedremo poi nella seconda parte, la letteratura giudaica procede per una riflessione logica sulla scrittura, cioè non tralascia i passaggi. Allora, Caino uccide un uomo, è cattivo Caino perché ha ucciso il fratello, ma se Caino non conosce la morte perché è il primo a sperimentarla, in automatico la sua responsabilità per la morte è limitata. Tanto è vero che Dio lo salva. Tanto è vero che nessuno tocchi Caino. Omicidio, il giudaismo dirà un po' più avanti, vita per vita. Il libro del Levitico è molto chiaro a questo proposito. Se uno uccide un uomo anche accidentalmente, omicidio colposo, darà la vita per la vita. Se un architetto costruisce male una casa e la casa cade e muoiono le persone dentro, l'architetto deve morire. Cioè vita per vita è il principio. E invece nel caso di Caino questo principio è negletto, trascurato. Perché nel caso di Caino ci troviamo davanti ad una condizione particolare. Questi due fratelli, quindi uno che è il lavoratore della terra e l'altro che è il lavoratore, che è il pastore, questi due fratelli presentano a Dio delle offerte. No? Ricordate, leggiamo il testo. Allora, il versetto 3. Chi mi presta la voce?
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore.
E qua? E
Abele presentò la sua offerta, primogeniti del suo regno e il loro regno.
Allora, qui ci troviamo davanti ad una condizione. Quando io vi dico che questi testi vengono elaborati nel periodo del Tempio, quindi già ci troviamo con un Tempio ricostruito dopo l'esilio, intendo proprio dirvi che qua si vuole mettere in risalto, e mi dispiace doverlo dire, è una cosa meramente pratica, al Tempio non le portate le verdure, non ci piacciono, portate grassi animali che sono più buoni. È una cosa veramente pratica, però è una cosa reale. Tant'è vero che nella tradizione giudaica resterà poi in una fase successiva soltanto questo. Non si può sacrificare, al Tempio non si porteranno più le verdure, ma si sacrificherà in particolare il grasso, perché il grasso fa fumo, il grasso è buono, il grasso eccetera. Quindi ci troviamo sullo sfondo una situazione meramente pratica ed è reale. Qui ci troviamo davanti niente più, e poi quando vedremo in un'altra occasione magari il testo sul Sinai, no? della rivelazione di Dio sul Sinai in Esodo 3, anche lì ci troviamo di fronte ad una liturgia templare. Noi dobbiamo concepire il fatto che il testo e la narrazione non nasce con lo scopo narrativo. Qua non ci troviamo davanti ad un testo che nasce con uno scopo storico narrativo, qua ci troviamo davanti a un testo che ha scopi liturgico e rituali. Cioè non è un testo fatto perché io mi siedo qua e vi racconto il fatto di Caino, è un testo fatto sempre per usi liturgici. Non esistevano i gruppi biblici, non potevano esistere per un semplice motivo, e anche l'idea che gli ebrei conoscessero tutti quanti a memoria la scrittura, eccetera, anche questa è un'idea, tra l'altro che gli ebrei sapessero tutti leggere, anche questa idea non è reale. Innanzitutto la Torah in casa non la si poteva leggere, ma la madre ripeteva a memoria, perché già ve lo dissi, è una cultura orale, quindi non è che tutti quanti avessero un testo della Torah a portata di mano, soprattutto nella fase del secondo secolo, no? Il giudaismo di fase maccabaica, addirittura si vieta la trascrizione del testo sacro, perché c'è il nome di Dio che non deve essere trascritto, quindi c'è tutto un approccio sacrale al testo, il testo non sia custodito in assemblee private, ma deve essere nel tempio, quindi i privati non devono avere trascrizioni del testo, eccetera. Quindi c'è tutta quanto una politica del genere. Qui ci troviamo niente più niente meno che davanti a una rappresentazione templare. C'è qualcuno che sacrifica gli animali e gli animali sono bene accetti, c'è qualcuno che invece sacrifica le verdure e le verdure, i frutti del campo sono meno accetti. Ed è una pura questione rituale, so vi fa ridere perché è troppo banale, è troppo semplice come questione, ma in realtà le questioni che si trovano sullo sfondo sono questioni semplici, poi il significato, perché poi il significato che uno si chiede è perché Dio non guarda con favore l'offerta di Caino e guarda con più favore l'offerta di Abele. Se noi ci esattamente, è la visione dell'uomo, da parte dell'uomo, no? È l'uomo che guarda la realtà e la interpreta in un determinato modo. Ciò che a noi interessa invece è questa definizione. Quando Dio parla con Caino, Dio non si limita a parlarlo, ma Dio scruta al di là del suo parlare. Guardate che questa è una cosa molto sottile, perché in tutta la scrittura abbiamo un Dio che parla ad un uomo che risponde e Dio che prende la sua parola, cioè così come non guarda oltre, perché la parola, il pensiero è azione, davar significa pensiero ed azione, quindi l'uomo che parla agisce. In questo caso Dio guarda oltre e oltre le parole di Caino scorge un male che ha accovacciato alla sua porta, se leggete un po' più avanti. Prestatemi ancora la voce.
Il versetto sesto.
Sì.
Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto. alzò la mano contro il fratello e lo uccise.
Allora, sì, grazie padre. Allora, al versetto 7, quando si dice che il male è accovacciato alla tua porta, no? Il male è accovacciato alla tua porta, qui c'è un termine ebraico particolare che è robetz. Il robetz è, nella mitologia del vicino Oriente Antico, un esserino così, piccolino, che sembra tipo un gnomo della tradizione irlandese, avete presenti quelli col cappellone così, è brutto, piccolo, grassoccio, il robetz. E sono degli esseri che venivano rappresentati, il rabbazzo in accadico, sono degli esseri che venivano tutti rappresentati, perché vedete la linea poi continua, sarà ripresa poi nelle cattedrali gotiche, degli esseri che venivano rappresentati tutti intorno al tempio. Erano degli esseri piccolini, spaventosi, che servivano proprio a spaventare l'uomo, a metterlo di fronte alla realtà, rifugiati nel sacro, perché al di fuori ci sono degli esseri che ti mettono paura. Le cattedrali gotiche faranno la stessa cosa, no? All'interno c'è la bellezza rappresentata in tutto il suo spazio, all'esterno questi mostri, no? Quindi, in qualche modo, rifugiati nel sacro, perché il sacro, rifugiati nel Dio del Tempio, perché al di fuori del Tempio tu sei in balia di questi esseri. Ciò che è interessante è che il male già si configura come qualcosa che viene dall'esterno. Il male non è congenito nell'uomo, c'è qualcosa misterioso che entra nell'uomo e che lo rende malvagio. Qui viene preservata sempre l'idea che l'uomo originariamente sia ancora innocente, c'è qualche principio esterno, non meglio definito, identificato con questo demonietto, diavoletto, è chiaro, si trova in un contesto in cui si rappresenta con quello che si ha a disposizione, si prende un'immagine e la si fa rappresentare appunto questa idea del male. Il robetz è una specie di folletto che si trova all'interno dell'uomo, un daimon che si trova all'interno dell'uomo, però non è identificato con l'uomo, non sei tu che partorisci il male è entrato dentro di te, quindi l'idea che il male abbia avuto principio in un'altra, non causa, ma che sia una defezione di bene, l'idea poi che sarà sviluppata nell'angelologia ebraica intertestamentaria su Satana come principio del male che non è identificato con Dio che manda il male. E questa idea, che non è un dualismo, perché Satana non è uguale a Dio, ma è una creatura che poi in qualche modo ha avuto un difetto, ha difettato in qualcosa, e quindi il male già in questa tradizione, dove ancora non c'è tutta l'elaborazione teologica sull'idea di Satana come principio del male, sarà un'idea che verrà dopo, però viene identificato come un principio che non nasce nell'uomo, ma di cui l'uomo è in qualche modo vittima. Quindi questo concetto, abbiamo detto, c'è un robezzo, un folletto che si trova dentro di te e che ti suggerisce il male. Caino cosa fa? Prende il fratello e lo porta... Sì, padre, continuiamo a leggere così è più chiaro. Sì.
Mentre era in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele il tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Ripeto, chi hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal tuo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano.
Allora, Caino cosa fa? Alza la mano su suo fratello. Il gesto di alzare la mano è un gesto tipicamente divino. È Dio che ha la sua mano, io ho alzato la mia mano, Yadò ha alzato la sua mano. Vedete, qua gli uomini stanno pian piano imitando le azioni di Dio perché si sentono come Dio. Eva si sente di acquistare un figlio. Caino si sente in sé il potere di decidere qualcosa contro qualcuno, alza la mano contro suo fratello. L'alzare della mano di Caino, mentre Dio quando alzava la mano creava, l'alzare della mano di Caino distrugge. L'uomo sta apprendendo che può imitare Dio quanto vuole, ma il risultato di questa imitazione è il contrario di quello di Dio. Dio crea la vita, l'uomo alza la mano e la distrugge. L'uomo sta prendendo coscienza della sua forza, non è consapevole. Il suo agire autodeterminato produce dei risultati che lui vorrebbe simili a quelli di Dio, ma che in realtà sono controproducenti. È significativo il fatto che Caino venga detto dopo costruttore di città. Abbiamo detto no, anche Roma nasce da un fratricidio, c'è quest'idea del fratricidio alla base della costruzione di una città. Dopo si dirà che Caino divenne costruttore di città, colui che costruisce le città. La città, la costruzione, poi lo vedremo meglio con Babele, che deriva appunto da un'altra idea che l'uomo cerca di imitare, no? In Dio. L'uomo cosa cerca di imitare di Dio? Dio costruisce le montagne, costruisce i cieli. L'uomo attraverso le costruzioni di palazzi, di città, cerca di emulare l'attività creatrice del suo Dio. Tutto il processo che vedremo da Genesi 3 a Genesi 11 sarà un processo di emulazione da parte dell'uomo di Dio, lì dove quando, e questo era male agli occhi del Signore, un processo di emulazione da parte dell'uomo nei confronti di Dio, davanti al quale l'uomo però prende coscienza del fatto che il suo gesto può essere simile a quello di Dio, ma il risultato è diverso. Il risultato è diverso perché l'intenzione è diversa. Dio crea gratuitamente, l'uomo non crea per gratuità. C'è un interesse sullo sfondo, c'è un robezze che abita dentro l'uomo, che in Dio non abita. Quella gratuità che l'uomo contraddice già nel momento in cui sfrutta l'albero. Ricordate il gesto dello sfruttare, perché l'uomo non deve conoscere limite, tutto deve essere a suo uso e consumo nel momento in cui egli ne ha bisogno. Differenza delle altre creature, il coccodrillo non mangia più gnu di quanti gliene ha bisogno, non li accumula per la stagione secca. Durante la stagione secca il coccodrillo se ne resta affamato nel suo lago, nel suo fiume, mentre invece l'uomo nell'idea dell'accumulo, ecco che contraddice il principio di gratuità che vige nella natura ed esce fuori da uno schema di equilibrio che regola tutto quanto il creato e la creazione. Quindi per questo la sua azione è controproducente, perché l'uomo crea per sfruttare, crea una realtà, la sfrutta fin quando non la distrugge, crea una città, la sfrutta, poi l'abbandona fin quando non ha tratto da quel posto dove costruisce l'ultima goccia. Questa è l'idea, che l'uomo mangia, dice Rabbi Eliezer, l'uomo è l'unico animale che mangia pure le montagne. Non c'è un altro animale che mangia le montagne, solo l'uomo, perché ci fa i mattoni per costruire le pietre per costruirci le sue città. È l'unico animale che è capace che ha una potenza distruttiva in mano e che esce fuori dal ritmo del creato. La terra, vedete, viene ancora una volta identificata come il luogo di impurità. La terra ha colto il suo sangue, il sangue grida dalla terra. Ecco che la terra è il luogo del limite, il luogo della morte, perché tutta morire significa tirare verso il basso. La morte è qualcosa che tira verso il basso e Dio invece fa l'azione opposta. No, questo attirare a sé, che poi sarà preso anche da Cristo nel Nuovo Testamento, attirare a sé. Ecco, la morte porta verso il basso, Dio invece parte da questo movimento verso l'alto, questa chiamata a sé, che è una chiamata verso l'alto. Andiamo avanti, vale, cortesemente, nella lettura.
Versetto 12. Ora Dio disse, sia la luce, ora sì, maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue, il tuo fratello dalla terra. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramuto e bugiardo sarai sulla terra. troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo muro e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò rapito e giudicato sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.
Ecco qua, non bene. Questa qua termina la storia di Caino. Qua termina la storia di Caino. Sarai maledetto. Sarai maledetto. Questo l'abbiamo già visto nelle cosiddette maledizioni del padre Adamo e della madre Eva, no? Arur, sarai maledetto. Che vuol dire che scritto in maniera diversa, Arur, che appunto significa questo essere maledetto, cioè di subire passivamente la conseguenza dell'azione che tu stesso hai compiuto. E la maledizione, ancora una volta, come vedete, è sempre legata alla terra. Essere maledetto significa essere vincolato e limitato alla terra, tutto è alla terra, sulla terra striscerai, la maledizione al serpente, no? Maledetto tu, più di tutte le creature, perché sulla terra striscerai. Questa idea del contatto con la terra come terra intesa come luogo del limite, quindi luogo della morte, che verrà identificato, Eretz significherà luogo dei morti. E qua nasce una preoccupazione. Innanzitutto il Signore gli dice: sarai na vanod, cioè sarai fuggiasco e ramingo, tradotto dal testo, no? Perché Caino sarà fuggiasco e ramingo? Cioè qual è il senso? Perché Caino deve andare? Non poteva rimanere, se Eva l'avesse perdonato, non poteva rimanere nel suo nucleo familiare, perché se ne deve andare in giro per la terra così? C'hai una casa, tua madre ti accoglierà, ti perdonerà forse. Qua non se ne parla proprio di questo aspetto, no? Il perdono di Eva, cioè, non c'è niente. C'è solo scritto che questo deve andare a camminare e fuggiasco e ramingo deve vagare. C'è l'idea della società umana. L'uccidere, l'omicidio è visto come qualcosa che, per la quale l'idea dell'uccidere il proprio simile è visto come qualcosa che rompe quei vincoli per cui una società sussiste. Tu non puoi stare con gli altri, devi essere isolato dalla società, perché la società non si può fondare su questa idea. La violenza non può abitare in un contesto sociale. Quindi devi andare fuggiasco e ramingo. Sei una creatura, qui c'è anche questa idea della misericordia di Dio, che però i rabbini collegano a quell'idea che vi ho detto, che lui non conosceva le conseguenze del suo gesto. Lui alza la mano, ma poi dopo vede questo alzare la mano cosa produce, per questo Dio lo perdona. L'idea del appunto della violenza è estranea all'umana società. Quindi tu devi essere isolato, tu devi andare fuori dalla società. Però quest'idea che nessuno tocchi Caino, gli viene messo un segno, no? Sulla fronte, questo segno che chissà che segno era, viene rappresentato spesso in diversi modi, ma noi non abbiamo nessuna prova tangibile del segno. E il segno che viene posto sulla fronte di Caino, che poi nessuno tocchi Caino, questa idea da alcuni viene interpretata come un'abolizione sostanziale della pena di morte, che però contraddice, quindi viene anche presa come slogan, no? Dalle associazioni contro la pena di morte, nessuno tocchi Caino, che va benissimo in un'interpretazione moderna ed è giustissima. Però nel contesto in cui ci troviamo, se paragonato alle prescrizioni del Levitico, prescrizioni levitiche che sono paradossalmente più antiche del testo che stiamo leggendo, questi testi entrerebbero in contraddizione. Quindi il principio che qui fa la questione, la non colpevolezza, o meglio, la non imputabilità del reato a Caino. Caino è colpevole ma non imputabile di questo reato. È un punto fondamentale perché ci troviamo in una cultura in cui la pena di morte esiste. Ci troviamo in una cultura, in un contesto dove esiste la pena di morte. Esisterà per lungo tempo e verrà meno nel momento in cui Israele perde il controllo politico, cioè gli ebrei perdono il controllo politico della nazione, per cui la pena di morte la applicheranno i dominatori, loro non la applicheranno più, come nel caso di Gesù. Però esiste in questo contesto la pena di morte, e la pena di morte sarà abolita in maniera definitiva da Cristo stesso, cioè è lui l'emblema della pena di morte come atto illecito, perché la giustizia umana è fallibile, quindi se la giustizia umana, se anche fosse perfetta, l'uomo non lo potrebbe fare, ma comunque la giustizia umana, che è fallibile, non permette all'uomo stesso di eliminare il suo prossimo, perché non ne può stabilire la colpevolezza o l'innocenza in maniera certa, in nessun caso. Quindi abbiamo l'uscita di Caino da questa umana società, lui non può convivere con gli altri, non è socialmente compatibile, se vogliamo tradurlo in terminologie moderne, quindi vaga per il mondo. Il segno significa però una cosa, il segno significa l'appartenenza. Nessuno tocchi Caino perché mi appartiene. Per quanto la creatura si possa allontanare dal creatore, la creatura porta in sé il segno e il sigillo del creatore che l'ha creata. Caino non deve essere toccato perché appartiene a Dio. La domanda che voi potete fare però, che vi dovreste fare è questa, e vedete una delle aporie bibliche: ma scusate, sulla terra non c'erano soltanto Adamo, Eva, Caino, Abele, non c'è più, e poi partoriranno un altro figlio dopo loro, tra di loro, un po' dopo, quindi non c'è più nessuno. Ecco perché vi dico che il racconto della creazione è da inserirsi in un contesto non storico ma metastorico, perché le aporie storiche ci sono. Qua non ci troviamo davanti ad una narrazione che ha la finalità di raccontare qualcosa in maniera narrativa, qua ci troviamo sempre davanti al testo liturgico, quindi quando ciò che fa il testo è lo scopo. Se io scrivo una lettera utilizzerò determinate categorie, non scrivo un romanzo. Già so per esempio che mi devo limitare, la lettera deve essere breve, non posso scrivere 500 pagine perché chi sta di là non mi legge. Cioè, a seconda del genere letterario e dello scopo per cui il testo è finalizzato, così l'autore si adatta e si regola. Il linguaggio viene regolato, se so che la persona di là non è istruita non userò termini forbiti, cioè l'autore si adatta anche al contesto in cui si trova. Quindi ci sono una serie di categorie che fanno il testo. Non possiamo ancora, almeno spero, nei contesti in cui ci troviamo, raccontare la storia di Caino e Abele anche ai bambini della prima comunione in termini storici, perché altrimenti nascerà qualcosa di terribile, perché tutto questo nasce da una realizzazione, da un'apertura di occhi di questi bambini, che a un certo punto aprono gli occhi e dicono: mi sono state narrate solo fandonie. E subentra la delusione, perché già in terza elementare studi l'evoluzione, quindi la delusione è immediata, non può essere raccontata in questi termini. Il racconto non ha lo scopo di raccontare una storia, lo scopo è prettamente liturgico, in questo caso siamo davanti ad un testo religioso, non siamo davanti a un testo culturale, di storia laica, cioè una storia religiosa. Però l'altro estremo da evitarsi è dire che non c'è nessun appiglio storico. Sullo sfondo vedete quanti elementi storici ci sono, di altre culture, molti dei quali probabilmente li avremmo persi. Cioè, ci sono elementi etnografici, popolazioni, cainiti, ci sono elementi culturali e mitologici anche di altre culture, che molti dei quali potrebbero essere stati persi. Quando vedremo la tavola delle nazioni al capitolo 10 ci renderemo conto che avevano una conoscenza delle lingue e anche del sistema linguistico che è praticamente identica a quella che abbiamo noi oggi. fatte con le dovute accortenze, lo schema delle lingue semitiche, eccetera, lo stesso praticamente veniva adottato. Adesso vi lascio il tempo per le domande, giusto? Vabbè, facciamo le domande per la prima sezione, perché già è tempo. Ripeto, domande brevi e che diamo la possibilità a tutti di esprimersi, altrimenti sforiamo troppo.
Hai detto che la tradizione giudaica giustifica la scelta di Caino, l'azione di Caino, diciamo, perché non conosce le conseguenze. Nel Vangelo l'Evangelista racconta che Gesù sulla croce afferma: perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno. Però poi il perdono ci viene, diciamo, insegnato che c'è sempre per tutti coloro che si riconciliano. Come mai c'è questa esigenza dell'Evangelista di associare questa giustificazione, che è la stessa, diciamo, che per Caino?
Sì, no, il perdona loro, non sanno quello che fanno, noi lo interpretiamo in senso spirituale, va bene, ma è anche in senso storico che ha un suo sfondo. Quelli che stavano facendo quelle cose veramente non sapevano quello che stavano facendo in senso pratico, perché il processo di Gesù si svolge di notte, non tutto il Sinedrio era presente, il popolo sicuramente non era presente, perché chi si mette a convocare la gente per far venire a un processo? Quindi coloro al quale Gesù è stato consegnato non sanno niente, e in più si aggiunge il fatto che l'accusa da parte dei sommi sacerdoti, e non credevano in Gesù come Signore e Dio, era fondata su accuse reali. Gesù si dichiara Signore del sabato, Gesù si dichiara non figlio di Dio, là non è un problema perché la terminologia è giudaica, là il problema è proprio dichiararsi Signore del sabato. Tutti i capi d'accusa di Gesù, se presi così come tali, in realtà sono capi d'accusa reali. La differenza là sta nel credere che Gesù sia Signore o non crederci. Quindi là, il dire non sanno quello che fanno è reale. Molti, la maggior parte di quelli che si trovavano là non sapevano niente. Sapevano che questo è stato preso. Molte volte nei film viene rappresentato, no, che ci sono dei personaggi tra la folla che corrompono la folla con dei soldi perché gridino vogliamo Gesù, eccetera. No. Allora, la rappresentazione è falsata, perché il popolo veramente non sa. Il processo di Gesù si svolge in segreto ed è un processo illecito. Infatti il rabbino di Segni insiste nel dire che in base alla Mishnah, secondo i processi giudaici, il processo di Gesù presenta delle irregolarità. Però, ripeto, il processo di Gesù è un processo ingiusto proprio per forma, è organizzato in maniera ingiusta, mancano tantissimi elementi del processo giudaico. Però fatto sta che quando lui dice non sanno quello che fanno, ci troviamo davanti alla stessa situazione in qualche modo, cioè quelli veramente non lo sanno quello che fanno.
Volevo chiedere, dopo la estromissione, no, dal giardino dell'Eden, quindi l'acquisizione della conoscenza della condizione del limite, del dolore, l'uomo lavorerà, la donna conoscerà la morte mettendo al mondo e quindi sa, eccetera, eccetera. Questa sembra quasi una strutturazione, sbaglio a dire così forse, del peccato, che debba poi in Caino dare movimento all'idea poi consecutiva a Genesi per gli sviluppi logici della creazione. Cioè un peccato visto nel senso di positività, non di limite. Sbaglio a vedere questo, già c'è una strutturazione in questo senso,
no, non è,
che
non,
dopo avrà un altro significato.
Beh, non parlo della domanda, ciò che è sbagliato, se mi permetto, è proprio l'impostazione da un punto di vista proprio di approccio al testo. Cioè, qui ci troviamo, se c'è, lei filosofizza qualcosa che invece è estremamente pratico, cioè ci troviamo davanti ad un popolo che vede delle realtà e le traduce in storie, quindi dobbiamo partire da questo presupposto, ci sono delle realtà che vengono tradotte in storie, o meglio, ci sono delle realtà che vengono associate a dei racconti già esistenti, quindi anche nell'elaborazione del peccato, il concetto del peccato nel giudaismo, e quindi nel testo in cui il testo viene elaborato, la concezione del peccato è puramente pratica, noi abbiamo un'idea teorica di peccato, mentre invece qua ci dobbiamo trovare in un contesto dove il peccato è una cosa che devi fare, non la devi pensare, è una cosa che devi porre in essere. Il peccato di intenzione sarà un'introduzione grecizzante che inizierà in Coelet e sarà ripresa da Cristo, ma nel contesto giudaico il peccato è una realtà concreta, io faccio un'azione, questa azione produce un danno e quindi è peccato. Faccio un'azione che produce un danno e quindi è peccato, semplicemente.
Quindi l'uomo non nasce dal... ecco, quando nasce già c'è il peccato originale o è un qualcosa che sta fuori dall'uomo, come lei diceva? Il peccato originale, come noi intendiamo, no? Che l'uomo già nasce
quando
con il peccato originale.
Quando qualcosa fuori dal peccato, sì, nell'uomo c'è una cicatrice, se vogliamo, c'è un segno. Che un segno che in parte, cioè che il battesimo lava, nel senso che l'idea del peccato originale come peccato che viene lavato nel lavacro battesimale, eccetera, è un'idea consolidata nella Chiesa, però permane una sorta di concupiscenza, cioè quel desiderio, quella cicatrice di sfruttare la realtà per proprio vantaggio è una cicatrice che rimane. Quando io dico che il peccato è qualcosa di esterno all'uomo, intendo dire semplicemente questo, che l'uomo non è peccato, questo è il punto, che vi sembra un'osservazione semplice ma non lo è, cioè l'uomo non è uguale peccato, c'è qualcosa che entra nell'uomo che è peccato, ma l'uomo non è peccato, questa è una considerazione semplice e molto pratica, c'è qualcosa che entra dentro all'uomo, che non nasce nell'uomo, qualcosa che viene da, e quindi da qua tutta quanta quell'idea che si è generata da un angelo caduto, no? E quindi l'idea del male che venga suggerito all'uomo, ma in questa considerazione il male è qualcosa di esterno, è stato messo nell'uomo, è stato inserito nell'uomo, l'uomo lo ha accolto, ma il serpente e la donna non sono la stessa cosa, nella concezione di questi testi, perché qua ci sono racconti della generazione del male, dove c'è un uomo seduto e il male esce da dentro di lui. Nella concezione giudaica non è così. Quindi il male non viene da dentro, ma c'è un serpente che non è identificato con l'uomo e la donna, perché l'uomo e la donna all'inizio della creazione con il serpente non hanno niente a che vedere, entrano in contatto con il serpente e il serpente mette un pensiero nella donna che... diciamo infetta l'uomo, se lo vogliamo dire così, e quindi poi si diffonde.
Volevo ringraziarti perché per quanto riguarda Ish Isha, devo dire che a 70 anni io dalle aule universitarie avevo sentito sempre tutto diverso. Quindi oggi ho appreso, lo dico per confortare me, per confortare voi e anche per rendervi anche consapevoli di quello che è stato lo sviluppo dello studio. E quindi è la prima volta che io sento, e sempre invece ho ripetuto quello che avevo appreso, è che Ishisha c'è quella complementarietà e quindi diciamo finalmente queste ossa delle mie ossa.
Questo rientra in
questo processo, per non banalizzare le cose.
In quel processo di etimologizzazione biblica, sì, perché le parole si somigliano e le associavano, Ishisha si somigliano, ma sono scritte in maniera completamente diversa.
No, ringrazio perché veramente per me è una sorpresa estremamente benefica. L'altra cosa che dicevo, lo sviluppo di tutti gli scienziati, fisici, matematici, tutti quelli ebrei, sono tutti atei?
Allora, noi dobbiamo fare una distinzione che per gli ebrei è chiara ab origine, cioè una cosa è la fede, una cosa è la scienza. Nell'ebraismo non esiste un principio che noi abbiamo appreso dalla mentalità greca, ma che a noi sembra banale, il principio di non contraddizione, che è fondamentale per ogni nostro ragionamento. Tu devi fare un ragionamento, non ti devi contraddire, altrimenti il ragionamento cade. Nell'ebraismo questo non esiste. Se voi leggete un qualsiasi testo della tradizione giudaica, si dice tutto il contrario di tutto. La comunità di New York, per esempio, dice che l'aborto e l'eutanasia sono da condannarsi, la comunità di Gerusalemme dice che l'aborto e l'eutanasia sono leciti. Paradossalmente a New York sono più conservatori. E sono giuste tutte e due, sì, sono giuste tutte e due, sono lecite tutte e due le posizioni, non c'è il principio di non contraddizione, tutto è tradizione e l'uomo che interpreta e sceglie quello che secondo la sua disposizione personale ritiene più consono alla sua vita. Quindi l'ebraismo, quindi non più giudaismo ma ebraismo, quindi dalla fase della diaspora più quando usciamo da Giuda per entrare nel mondo, si basa su questo presupposto: io mi trovo in un determinato territorio, le mie idee si sviluppano e si contaminano con altre idee di altre culture e questo non è un male, questo non è una cosa cattiva. Quindi sì, ci sono molti scienziati, dico una cosa, non è necessario, io posso essere ebreo e non ebreo praticante e non credente, le due cose non si contraddicono. C'è Wachnin, che è un noto rabbino algerino d'origine ma che lavora in Francia, che è non credente, però è rabbino capo di una comunità, il quale dice che il pensiero di Dio è un pensiero deleterio per la spiritualità, perché è un pensiero dominante. Da noi sembra un assurdo, però Wachnin lo dice, c'è anche un'intervista a Uomini e Profeti, una trasmissione, non so se avete avuto modo di sentire, sì, fece un'intervista, il pensiero di Dio è un pensiero che opprime l'uomo, quindi non lo libera e quindi l'idea di Dio deve essere abolita anche nella preghiera. E questo sembra paradossale, però anche questo è ebraismo, cioè è un modo completamente diverso di vedere il mondo e la realtà. Noi abbiamo una concezione, potremmo dire aleteiocentrica, cioè la verità, una verità al centro di tutta quanta la questione. Nell'ebraismo questa idea non esiste perché è un'idea greca, è una novità, il principio di non contraddizione è una novità anche in Grecia, perché sarà introdotta ad un certo punto della filosofia greca, non è una cosa congenita dell'uomo, sì, e poi diventa mentalità, è chiaro.
Volevo chiederti una cosa sul genere letterario della Genesi, perché l'altra volta mi era sembrato di capire che, per esempio, per quanto riguarda la creazione, tu sottolineavi che non era un racconto allegorico, anzi è una cosa che ti innervosisce, ma che invece voleva recepire quelle che erano le loro conoscenze, quindi sembrava quasi un testo scientifico in un certo senso per quelle che erano le loro conoscenze. Oggi però dicevi che è anche un testo liturgico, allora volevo capire come stanno insieme tutte queste cose, cioè alla fine qual è il genere letterario della Genesi, a chi serviva, loro che volevano fare, a chi era rivolto?
Allora, se parliamo delle fonti, le fonti di Genesi, anche il testo di Genesi è un testo considerato scientifico nel contesto in cui viene a diffondersi, quindi è giusta questa osservazione. È liturgico perché viene utilizzato nella liturgia, quindi nel contesto in cui il testo viene messo insieme, nella fase redazionale finale del testo, quindi quando i vari pezzi vengono incollati insieme, il testo assume una valenza liturgica. Il problema, come si conciliano gli aspetti? Si conciliano gli aspetti perché chi si occupa di scienza e chi si occupa di fede è la stessa persona. La stessa persona, il Kohen, il sacerdote, è sia l'uomo di fede che l'uomo di scienza. Quindi il testo è prodotto da uno scienziato che è anche a capo della comunità. E quindi troveremo questa mescolanza tra aspetto scientifico che è sempre conservato, perché quando vengono date le etimologie, eccetera, chi scrive ci crede sempre, cioè è quello che sa. No, poi l'idea dei Cainiti è un'idea già moderna di una rilettura storica che vediamo. Quindi l'idea che ci sta parlando, sta dando delle sue conoscenze scientifiche, come è entrata la morte nella vita dell'uomo, è entrata attraverso il primo omicidio. Quindi questa cosa era risaputa, qualcuno deve aver provato la morte per primo, no? Qualcuno deve aver alzato la mano contro qualcun altro per vedere se moriva. E questa idea, che è diventata poi tradotta in racconto, era un'idea scientifica, un uomo uccise un altro uomo, e da qui nasce il racconto, che la morte è entrata per mano di un uomo. Però scienziato, Cohen è sacerdote scienziato, è la stessa persona che produce lo stesso testo.
Io non sono d'accordo che Caino non sapeva che cosa si stesse facendo, è consapevole, secondo me non ha calcolato i risultati di questa azione. Perché lui voleva annientare il fratello per perché poteva essere l'unico, cioè il suo posto davanti agli occhi di Dio. Perciò ha calcolato che questa azione lo poteva portare ad essere il primo, assomigliando a Dio. Non sapeva, poi invece le conseguenze sono state diverse, ma era consapevole di quello che stava facendo.
Allora, per esempio, il processo sostitutivo dell'essere primo davanti a Dio, dell'essere più amato da Dio, questo nel testo non c'è. Questa è già un'interpretazione che parte dal testo ma che diventa tradizione cattolica. Ma nel testo non c'è, qua non è una questione di essere il primo, qua non è una questione di primato, qua sullo sfondo, e lo ripeto, è un racconto storico che ha sullo sfondo quest'idea del Tempio, che i doni devono essere di carne e non di verdure, che ci fa sorridere un'idea vecchia, cioè ci sta il problema sullo sfondo, ci sta, quindi ci sta questa idea sullo sfondo, e Caino non si interessa, Caino non vuole essere primo davanti a Dio, perché se volesse essere primo davanti a Dio, quando Dio gli pone la domanda dov'è tuo fratello, Caino tenderebbe a giustificarsi o quantomeno a mettersi in luce. Non entra in crisi. Caino in quel caso. E appunto questo è. Sì, lei sta interpretando il racconto come un racconto di un fattarello realmente accaduto. Lei sta interpretando il racconto come un fatto realmente accaduto e quindi ne sta prendendo le categorie. Però là l'idea che poi è diventata il titolo dell'incontro, chi è il custode? Io non sono il custode di mio fratello, e in quel caso, e ripeto, quindi non c'è l'idea di Caino che vuole essere primo rispetto a Dio, l'idea di primato. Caino, se stiamo interpretando, no, se la interpretiamo come, se la raccontiamo come un fattarello, allora è chiaro che le conseguenze sono queste, però. Io non ho detto questo, io non ho detto che Caino non era consapevole, ho detto che Caino non sapeva, che è diverso da non consapevole, delle conseguenze dell'azione che pone in essere, perché non le può sapere. Allora, ripeto, la domanda che Dio fa e che produce una risposta, sempre in un contesto dove la rappresentazione è basata su questo Dio antropomorfo che non vede tutto ma fa delle domande all'uomo perché non può vedere tutte le cose, questo Dio che chiede a Caino la responsabilità, Caino declina la responsabilità, ma chi la declina? A chi la declina? Esatto, dice tu sei il custode, tu lo dovevi custodire. La Caino imputa il fatto che il fratello sia morto, non il fatto che abbia alzato la mano, perché è Dio che l'ha fatto morire, lui ha alzato la mano, Dio lo ha reso mortale, quindi la colpa è di Dio che ha reso l'uomo mortale. Perché il racconto di Caino è stato incollato al racconto della creazione di Adamo ed Eva, noi ci troviamo davanti a un testo composito, e noi non ne possiamo non tenere conto, perché altrimenti lei non mi può, allora lei mi deve spiegare perché Caino deve aver paura di altri uomini che si trovano sulla faccia della terra, se non ci sono altri uomini sulla faccia della terra. Le domande, le aporie, che sono tante, devono essere risolte sempre in sede redazionale, ci troviamo davanti a un testo composito, non ci troviamo davanti a un testo che vi viene presentato come un romanzo.